Dunque, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste di AV Demons Radio Show. Come avrete letto sulle nostre pagine social, questa sera abbiamo con noi Roberto Mammarella, naturalmente Avagan Records e Monumentum. Buonasera, Roberto.
Buonasera a voi tutti.
Allora,
Ciao Michele.
volevo chiedere questa cosa: chi era Roberto Mammarella prima dei Monumentum e della Obscure Plasma Records?
Era come persona, dici,
Sì,
ma un
chi è? Esatto.
ascoltatore di musica, un grande fan di musica, non solo metal, ma anche dark, gothic, così. E un impiegato tecnico informatico.
Ah, ok.
Per 4 anni, poi diciamo che quella che era una semplice passione fatta di appunto fanzine, dicendo tape trading, cameretta da letto piena di flyer e cose di questo tipo, come molti di voi ricorderanno, diciamo che non sono più riuscito a gestire questa cosa, proprio del tipo che o lavoravo o facevo quest'altra cosa qua, e ho provato, diciamo, a lanciarmi a fare solo quello, insomma, a fare l'etichetta e a farlo diventare un lavoro. Naturalmente stiamo parlando già di Avangard Music, tu mi chiedi di Obscure Plasma e stiamo parlando di un episodio ancora precedente di 2 o 3 anni, dove ero veramente un super pischello, ho appena finito la scuola superiore, militare. Demo Monumentum in effetti dell'89, fu registrato dagli altri. Dopo che sono partito per il militare, io registrai la mia chitarra, poi partito per il militare, per dirti.
Certo,
Il
certo.
contesto sociale era quello lì.
Eh sì, no, ma infatti Avangard Music e poi ci era arrivato. Beh, l'anno prossimo cos'è? Beh, il trentennale, mi
L'anno
sa.
prossimo è il
Ah,
trentennale,
ci sei.
infatti stiamo un attimino pensando
A
di fare qualcosa di
qualcosa.
carino. Sì, dai, vedremo.
E cosa
Comunque sì,
ricordi?
94 uscì la prima release, l'album The Tergoton, che possiamo definire un po' così il pilastro di quello che poi viene chiamato Funeral Doom, ma inconsapevolmente ai tempi non era Funeral Doom, era semplicemente
Ecco,
era un
io.
disco quasi inascoltabile per tutti, però inconsapevolmente cioè loro stavano creando un genere. Sì, del 94, anche se poi diciamo le prime uscite vere e proprie un po' più continuativi sono del 95, uscirono Anorica, il primo mini di Catatonia, vi dicevo,
Sì, no, ma infatti ci sono state, cioè, hai realizzato album veramente epocali di band che ci hanno fatto la storia. Quali sono state le tue più grandi soddisfazioni in termini di band che hai avuto come avant-garde?
ma bisognerebbe dividere tra la soddisfazione personale e quella meramente commerciale. Nel senso che poi, in maniera un po' ipocrita, potrei anche dirti che come Avangard abbiamo realizzato solamente ed unicamente album che a noi piacevano. Così no, non è inutile che lo venga a far credere, nel senso
Certo.
che quando poi diventa un lavoro, diventa un'attività commerciale, sei anche costretto a far cose che non necessariamente piacciono a te. Ovvio che poi hai quel gusto lì, quella percezione del genere musicale, per cui capisci se sono delle cagate o
Sì.
se, pur non piacendo a te, sai che possono piacere a molte altre persone. Questo per me è già un buon motivo per poter fare un album. Quindi mi sono slegato da quella componente lì più romantica, che è quella del faccio uscire solamente dei gruppi che piacciono a me in primis, perché così faresti ben poco. Quindi, come soddisfazioni personali di quegli anni, ricordo sicuramente gli Anoli, per esempio, secondo Ring of Power, il primo mini, i primi 2 album di Catatonia, assolutamente.
Eh sì, Brave Murder
E poi
Day.
una serie di band, magari, che hanno avuto, magari commercialmente parlando, poco successo, come i DeLorean, ma anche gli Anoli stessi, onestamente, pare che si stravendessero.
Certo.
E fortunatamente, però, avevi in scuderia poi gli stalloni puro sangue che vendevano e finanziavano anche i progetti che non vendevano un cazzo. Quindi, ovvio, abbiamo fatto 3 album con Behemoth, abbiamo fatto 2 album con Tucker, abbiamo fatto 2 album live di Mayhem, nati quasi per caso, e sono quelle cose che hanno venduto di più, no? È un po' anche un po' rammarico perché dici alla fine ti rendi conto che molto spesso queste cose capitano perché devono capitare, non perché ci sia dietro una programmazione, cioè nel senso io non è che avessi programmato di fare Middle Down Cap Test dei Mayhem o Live in Live, sono
Certo.
cose che sono successe e poi come molto spesso accade nel campo della musica, l'inconsapevolezza è quella che prime di tutto. Questo vale anche per le band, molto spesso i progetti costruiti quasi da geometri della musica, da architetti della musica, non valgono un cazzo. Quelli che nascono per caso in tutti i generi musicali. Cioè, ne sono veramente convinto da anni. Cioè,
Assolutamente.
Cobain e Nirvana non pensavano che stavano di fare un mostro tale, no? O
No, no.
i Black Sabbath con Ozzy, sono tutte cose che poi. Puoi chiaramente leggere anche nelle biografie di questi personaggi. Non sapevano cosa stavano facendo e noi invece siamo convinti che abbiano creato ai loro tempi tutti questi grandi fenomeni musicali con una grande visione. Secondo me la visione non c'era, è successo punto stop. C'era il talento, questo sì, un grande talento.
Questo è un caso abbastanza evidente, quello per esempio dei Mayhem. Quali erano i tuoi rapporti con Euronymous e che progetti avevate per l'uscita del disco dei Monumentum?
Ma guarda, lui non so per quale motivo si era preso strabene con il demo tape e ogni volta insisteva che voleva fare l'album. Tra l'altro questa cosa era successa proprio in un momento di un po' di spaccatura, nel senso che era stato fatto appunto il demo, poi sono andato a militare, il gruppo è finito un po' così in ciccia è rimasta più che altro una mia visione quella, questo devo dire di sì perché in effetti è un album che poi è passato un po' alla storia, devo dire, mia grande sorpresa, però a tutti gli effetti stava soltanto nella mia testa questo album, per cui anche quando decisi poi di registrarlo, che diciamo, ho richiamato il batterista Mox che c'era già sul demo. Ti posso dire che noi abbiamo provato insieme, credo, 8 ore, cioè qu quattro sessioni da 2 ore, e la prima volta io ho fondamentalmente canticchiato i riff a lui dicendogli: guarda, so che ti sembra una cagata, però tu fidati, regista la batteria su questa cagata che poi dopo in studio la sconvolgeremo, nel senso che faremo tutta una serie di cose che. Visto che noi non avevamo una struttura da band, quindi non c'erano altri musicisti con noi, non si potevano provare queste cose in sala prova, quindi erano letteralmente io con la chitarra elettrica di merda e lui la batteria.
Infatti ero molto curioso perché essendo la qualità degli In Absentia Christi, cioè elevatissima proprio oltre anche gli standard di progetti blasonati internazionali, proprio come avevate lavorato, poi tu avevi suonato
Sì,
comunque anche le
diciamo, sono contento che mi
tastiere.
fai questa osservazione perché dalle tante interviste che ho fatto in tutti questi quasi 30 anni relativi a questo album, in pochi hanno colto questa cosa. E, in effetti, credo che la cosa sia venuta perché non ci siamo affidati a uno studio metal e non ci siamo affidati a un
Ah,
fonico metal. In
sì.
tutti gli effetti, ne siamo andati a registrare con qualcuno che aveva fatto gli After Hours e band di quel tipo dei tempi, prima che diventassero famosi, ovviamente, i La Cruz e gli After Hours. E quindi ha avuto un'impostazione di lavoro completamente diversa, basata proprio sugli elementi essenziali di una registrazione, che era appunto la batteria, il basso. E abbiamo registrato in analogico, proprio su un nastro analogico, quello bello grosso, che tra l'altro costava un sacco di soldi ai tempi, questa cosa. Solamente per comprare i nastri aveva speso, credo, 350.000 lire a nastro e duravano tipo 15 minuti, quindi abbiamo dovuto comprare 3 nastri e poi lo studio, diciamo, era di un certo spessore. In effetti noi non ci saremmo potuti permettere una spesa tale. Fortunatamente, diciamo che con lo supporto economico di Misanthropy Records, che ai tempi stava facendo il granone con i Burzum, siamo riusciti un po' a permetterci questa cosa.
Com'era nata poi la collaborazione? Poi anche a livello personale tu sei stato coinvolto. col discorso misantrofe.
Sì, io conoscevo, ho conosciuto Tiziana e boh, anche a lei era piaciuto. Tra l'altro, ecco, no, lei, a differenza di altre persone che si erano dimostrate interessate, lei ha avuto, diciamo, la fortuna di poter decidere il suo prodotto finito. In effetti, che io il disco l'avevo finito a quel punto lì,
Ah,
ho
ok.
quasi finito, scusami, siamo entrati
Sì.
con dei mezzi nostri all'inizio, poi dopo, facendo sentire qualche premix, qualche, diciamo, work in progress, diciamo, siamo stati finanziati per completare la registrazione,
Certo. Poi
ecco.
tra
Diciamo
l'altro.
che Euronymous, da quel punto di vista lì, visto che mi chiedevi prima, è stato più visionario, perché in realtà si basava su un demo
Sul
tape anche
demo.
abbastanza bruttino, parliamoci chiaro, per cui, diciamo, sì, io ho avuto, sì, ho avuto anch'io, ho avuto un rapporto abbastanza personale con lei. Tra l'altro, Soundcave era anche il distributore di Misantropy ai tempi, però non sono tutte cose che non hanno assolutamente influito, perché devo dire che Misantropy ai tempi era esattamente quel tipo di etichetta lì che anch'io, diciamo, avrei voluto per Avantgarde, cioè un'etichetta che non fa assolutamente nulla che non gli garbi, nel senso che erano molto, 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 sì, romantici nella visione dell'etichetta. Non c'era nessun tipo di scelta presa puramente a livello commerciale.
Tra l'altro,
Poi, vabbè, infatti gli hanno dato ragione, perché Burzum in realtà fu una
è un business
cosa
da
commercialmente
paura proprio.
gigantesca. Poi diede fiducia anche a quei mail di ritorno che onestamente nessuno ci avrebbe speso nulla, perché è un po' strana la carriera dei Mames, se ci pensino,
Molto
perché
strana.
ha avuto un picco in un momento in cui la band non esisteva sostanzialmente, ha avuto la sua fortuna sulla scia di
A proposito di quello che
qualche
dicevi,
morto, sulla scia di qualche morto,
esatto.
poi dopo un momento di oblio, poi sono tornati con quel mini lì, ma erano fondamentalmente quasi un'altra band.
Mentre invece In Absentia Christi, che è un lavoro assolutamente di portata internazionale, però l'Italia è presente proprio a livello letterario. Pensiamo a Leopardi o al mio amato Tarchetti, sul quale ho scritto la tesi di laurea. Quindi,
Sì, diciamo che il mio problema di quando, diciamo, mi definivo compositore musicale è sempre stato quello, nel senso che personalmente, istintivamente, a me verrebbe di scrivere dei testi in italiano, perché secondo me comunque la lingua italiana è molto evocativa, almeno questa è la percezione che abbiamo noi italiani. Dovrebbe capire se il tedesco ce l'ha col tedesco, l'inglese ce l'ha dalla sua lingua, vi dicendo, però io non trovo che in genere i testi in inglese siano molto più scarni, o quantomeno i testi che noi italiani sapremmo scrivere in inglese lo sono, perché in realtà poi ci sono anche dei musicisti inglesi che hanno fatto dei grandi testi che secondo me noi italiani non potremmo mai comporre, mai scrivere. E quindi, diciamo, io in assenza l'avrei addirittura cantato in italiano, se non che fin dal primo giorno io volevo assolutamente un progetto internazionale che non fosse un po' la cosa sfigatina. Per
Anche
cui, ecco,
perché c'è
credo che ai
la
tempi non sarebbe mai stato accettato. Oggi come oggi significa, ma anche dopo il 2005, così, credo che non sia più così tanto importante. Credo che, bene o male, abbiano avuto successo nel campo musicale anche delle band che hanno cantato nella loro lingua, o che comunque fortemente localizzati. Non so, mi viene sempre in mente questo esempio della Cuna Coil, non so se bisognerebbe chiedere a loro, però ai tempi si diceva che quelli di Century Media non volessero che loro due imparassero un inglese veramente super fluente, perché agli americani piaceva sentire cantare con quell'inglese lì, no? Nonostante lei parli assolutamente bene l'inglese, non è questo il punto, però.
Sì, però ci
Quindi
sono quella
credo che.
cadenza, quel.
Esatto, quindi poi ci siamo abituati a questa cosa con molti altri, che so, il rotting crisis della situazione. Evidentemente senti che sono grecci ancora prima che iniziano a suonare. per cui non credo che sia più un grosso problema il non essere anglofoni, non essere americani, non essere inglesi.
Ah, d'altra
Sono successe tante cose, sono successi i Muspel, che sono
esatto.
assolutamente portoghesi, nessuno ne ha dubbi. Per cui magari avrebbe funzionato anche un monumento più italianizzato, non lo so, potrebbe anche darsi. Sicuramente comunque c'erano dentro già delle cose un po' difficili da digerire, il titolo stesso, o dei riferimenti puramente italiani.
Invece, ad nauseam. Cosa ricordi? E poi la domanda che qualunque fan dei monumenti vorrebbe farti, qualcosa in futuro ci sarà?
Boh. Sul futuro non lo so, poi la mia testa dice sempre di sì, poi il fisico dice di no, nel senso che poi c'è sempre un po' di stanchezza, poco tempo. Io ho 5-6 canzoni, diciamo, registrate a livello puramente da demo,
Sì,
ecco,
sì, sì.
da ormai penso quasi 20 anni, penso, credo. No, vabbè, di più, una quindicina di anni. Ho sempre pensato di poter fare un terzo album, diciamo, competitivo, ecco, interessante. È anche vero che uscirebbe per una platea molto diversa oggi come oggi. Non credo che la gente sia più tanto interessata agli studio project, no? Cioè, a quegli album che uscivano a quei tempi, Diabolical Masquerade, ti ricordi tutti questi gruppi,
I
One Man
Black Eyed,
Band,
sì.
chiamali come vuoi. Per cui al giorno d'oggi, se non hai un gruppo vero che fa i concerti, con una forte presenza social anche tutto, io non so se la gente ha veramente così tanta pazienza di ascoltare d'ora in avanti, cioè oggi come oggi, un album di 50 minuti dove tu vai a mettere mille, mille dettagli, che
Certo.
ai tempi la gente ha colto nel mio album in assenza. Oggi come oggi non so se c'è quella pazienza nell'ascoltatore medio. Siamo nell'epoca dello streaming, dello skip, degli album. Infatti, a me fa ridere con la casa discografica, insomma, quando ricevo dei master, dei gruppi che ti fanno degli album da 70 minuti, dici: ma con quale arroganza tu? Perché è arroganza? La mia arroganza non è licenza artistica. Con quale arroganza tu speri e credi che nel 2023 qualcuno ti ascolti per 70 minuti di fila? E In Absenza Christi è un album che richiede di essere ascoltato dall'inizio alla fine, secondo me, per esempio. Però magari è la mia pippa mentale, perché lo so pure io.
Ma penso sia anche una questione generazionale, nel senso che, cioè, se io penso a me e ai miei amici che davamo un grande valore anche solo al campionamento di quegli stranieri che battibeccavano campionati all'inizio del disco, per noi già era una cosa pazzesca, cioè
Lo
è
so.
altro che cura per il dettaglio e anche l'ascolto del dettaglio.
Sì.
E quindi.
Diciamo che questa è la cosa che mi spaventa ancora più che non trovare io l'energia e il tempo per farlo. Mi
Certo.
spaventa un po' l'idea poi di finire anche in quel vortice lì del dai sì, va bene così, facciamolo uscire così che tanto, chi se ne
Sì, sì,
frega
sì.
ormai, no? Allora, se diventa una cosa simile, meglio però. Poi mai dire mai, certo, vabbè, parliamoci chiaro, visto che già sono tipo 5-6 anni che anche con dei miei collaboratori, che ho collaborato appunto il batterista stesso Mox in assenza e altre persone con cui ho collaborato saltuariamente in questi anni, ogni tanto si parla di questo fatto, poi non avviene mai non scocca mai quella scintilla per cominciare davvero a lavorarci.
Certo.
Però, che dire, mai dire mai, ma è anche vero che non lo farei a 70 anni, per cui cioè, è una cosa che se deve succedere, succede, diciamo,
A
in
breve.
questi anni, oppure vabbè, ne prendiamo atto, punto e stop. Invece per quanto riguarda Nausea, che mi chiedevi, sicuramente vabbè, è una cosa un po' strana, perché io in tutti questi anni comunque non ho mai trovato nessuno che mi dicesse in faccia che l'album fa cagare o facesse cagare. E io ho un disco che onestamente non posso più ascoltare, mentre invece in assenza l'ho ascoltato per milioni di volte. Non lo ascolto, credo, anche da almeno 10 anni, perché ogni volta che lo ascolto ho dei dolori proprio, nel senso, chiamiamola così, insomma. Poi le sofferenze del mondo sono altre, va bene, però io quando ascolto quell'album lì, onestamente non sto bene, per cui continuo a pensare che sia un album venuto molto male. Probabilmente, mentre in assenza beneficiò di un grande lavoro in studio, Ad nauseam è stato addirittura, anche se possibile, rovinato in studio, perché forse io volevo fare un album che non avevo le capacità per poter fare. Sono dentro molta elettronica e avevo perso un pochino quella parte lì di feeling analogico, chiamalo come vuoi, di band vera, organica, ecco. Non usiamo la parola analogico perché mi sembra una cosa ormai un po',
Sì, sì,
ecco,
sì.
organico, ecco, quella parte organica che c'era dentro in Absence, nell'altro album voleva essere tutta, quasi tutta finta, e onestamente lì io credo di aver fatto un grande disastro, ecco, un grande fiasco, per cui non è l'album che io avevo in mente, per cui se non ne parlerò mai bene, però ho molta gente che invece dice che è un disco che ha apprezzato, va bene, meglio così.
Beh, quello sì, poi a seconda della sensibilità individuale, è chiaro che In Absentia è un termine di paragone veramente,
Diciamo che
una
un po'
competizione con te stesso
quegli album lì
veramente.
sono un po'. Ci sono tante band che purtroppo sono dovute scendere a questo compromesso, nel senso che quei gruppi che hanno azzeccato di culo, magari a questo punto,
Sì,
un
sì, 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 sì.
debut eccezionale, è la loro fortuna, ma anche la loro condanna, perché passeranno il resto della vita a fare album che cercano di, ma saranno sempre paragonati a tre punti.
Certo.
Sono
Mentre
poche band che sono andati in crescendo, stanno in campo metal, ma vengono semplicemente gli Anathema, per esempio,
beh,
Anathema,
sì.
perché boh, per me questi qua hanno sfornato almeno 4-5 dischi di fila, che sono incredibili. Io tutt'oggi li ascolto, quegli album lì.
Una bomba, sì.
Ma tanti altri, vabbè, per carità, adesso, ripeto, forse lì era fondamentale, sai cosa, fare un secondo album subito, che ne so, dal 95 fare un altro album, 97, 98,
Ridosso.
continuare. Quando invece tu lasci passare così tanto tempo, poi diventi quel gruppo lì che si riforma e 10 anni dopo quell'album lì cerca di fare un seguito.
Certo. Mentre invece, prima di salutarci, io ricordo proprio di aver letto con avidità, non appena uscita su Grindzone, la tua intervista a Varg condotta nelle patrie galere norvegesi. Che ricordi hai di quella giornata?
Ma è una cosa molto molto strana, nel senso che, vabbè, io mi era stato offerto di fare questa cosa perché lui era stato definitivamente imprigionato e condannato. Naturalmente c'era tutto l'hype attorno alla promozione di Philosophem. L'etichetta non poteva soddisfare tutte le richieste, cioè, perché lì c'erano due partiti: c'erano i giornali che avevano deciso di boicottarlo per quello che era, oppure chi invece aveva fame di Burzum. Naturalmente aveva ricevuto un sacco di richieste di interviste, ma non si potevano fare. Per cui l'idea è stata quella di mandare un solo giornalista che facesse un'intervista lunghissima, e da cui ricavare tante interviste, poi sarebbero state pubblicate nei vari giornali. Naturalmente non a tutte le riviste questa cosa è stata bene, perché sai, alla fine è come se tu facessi un riutilizzo di qualcosa che ha fatto qualcun altro, insomma, ecco. Però sta di fatto, fatti da breve, che mi fu chiesto, ai tempi io scrivevo per Flash, credo, era Flash, non era Grindzone, era Flash, mi è stato chiesto di fare questa cosa, e ho avuto il permesso di andare in carcere di Ila, appena fuori Oslo. Carcere che i norvegesi definivano di massima sicurezza, ma tieni conto che sembrava una nostra scuola, per dirti. Cioè, come, sì, è una struttura molto, molto,
Soft.
molto tranquilla. Diciamo che i nostri poveri detenuti di Re Bibbia e San Vittore farebbero la firma per stare in un carcere così, guarda, lo posso garantire. Comunque, ho passato, credo, 4 ore con lui. Ho ancora tre mitiche C90 registrate e con mille mille domande. Poi lui assolutamente poi si può contestare per mille altri motivi, lui come persona, però è una persona di grande cultura, per cui non c'era modo di avere una domanda-risposta, perché tu facevi la domanda, da lì si partiva, cazzo,
Sì.
un dibattito su ogni domanda, per cui praticamente doveva essere un'intervista potenzialmente di 20 domande, 20 risposte, era di 60, perché con lui, diciamo, sicuramente non c'erano silenzi, non c'era un modo di stare, cioè non è una persona che non ti dà modo di conversare. E poi cominciò il lavoro di sbobinamento di queste cassette, e l'etichetta ci realizzò tutta una serie. Io feci anche delle fotografie che erano in giro per i giornali, c'era tutta la maglia di
Di
Superman.
Superman, sì, mi ricordo.
Vennero pubblicate non a mio nome, nel senso che possiamo anche dirlo adesso. Cioè, su Clash sì, ma sulle varie Terrorizer, posti vari, era stato firmato con un altro nome
Ah,
l'intervista. Sì,
ho capito.
ma non c'è nessun problema. Non c'erano problemi di ego, tanto chi se ne frega. Mi hanno pagato un weekend a Oslo, va bene così.
Esatto. Prima di salutarci, vuoi ricordare agli ascoltatori come raggiungerti tramite appunto Avantgarde, Soundcave, online?
Ma dunque, con Soundcave abbiamo un e-commerce ormai da un sacco di anni, diciamo rispetto al 96, che tutto funzionava con dei cataloghi stampati e i clienti erano solamente italiani. Adesso vendiamo quasi più ad americani, canadesi che non agli altri. E comunque, il sito è soundcave.com con un trattino e mezzo, e lì bene o male abbiamo un'offerta piuttosto generale. Ovviamente sul genere Black Death, Doom, e vi dicevo. Come Avantgarde abbiamo anche sì, il sito avantgardemusic.com, abbiamo anche il nostro store su Bandcamp. E Soundcave, come ti dicevo prima di sentirci, come negozio di Milano, l'abbiamo chiuso il 31-12 del 2022, quindi quasi un anno fa. E naturalmente, se sei di Milano o nei dintorni, comunque non vuoi farti fare la spedizione, perché giustamente dici abito a 3 fermate di metropolitana dal vostro magazzino, noi comunque diamo la possibilità di fare il ritiro merce presso il nostro magazzino ufficio. È tutta una cosa che poi si può benissimo prenotare dallo store, dal sito stesso. Cioè, tu fai il tuo acquisto, decidi quando venire. E niente, siamo ancora qua per adesso, vediamo. Diciamo
Perfetto, grazie. Allora.
che c'è da fare più di prima, da un certo punto di vista, anche se ovviamente è inutile nascondere che gli album vendevano 100 volte di più 20 anni fa, chiaramente. Adesso si continua a vendere, ma è molto frammentata la vendita, per cui a parità di volume di merce devi lavorare il triplo, no? Perché devi acquistare
Sì.
mille mila titoli anche semplicemente in 3-4 copie. Una volta invece ti facevi fare l'ordine del nuovo Dimmu Borgir e prendevi 200 copie, cosa così, pam.
Sì.
Adesso vabbè, però diciamo che c'è ancora vita su questo pianeta, che era dato per spacciato nel periodo 2005-2007. Ricordo quando internet fece i primi danni. Proprio adesso possiamo dire che internet ha tolto, ma ha anche dato molto alla musica, perché io in effetti una volta non potevo vendere a dei clienti americani, adesso lo facciamo.
È vero, è vero.
D'altra parte hai della gente che magari abita qui via Washington, però ti compra dal sito tedesco, per
Le
cui che devo fare?
contraddizioni del sistema.
Ognuno faccia come
Grazie
crede.
per essere stato con noi, Roberto.
Ok, grazie a voi. Ciao.